posso dire una cosa? Rispetto all'efficienza e all'efficacia, si può essere tanto efficienti ma con pochissimo risultato, cioè bisogna vedere cosa succede dell'efficienza, se è solo un risparmiare o abbiamo raggiunto lo scopo. E per esempio il discorso che lo Stato non ha migliorato, assolutamente non credo. Un esempio è il Servizio Sanitario Nazionale, che ha realizzato il principio della cura a ciascun individuo. È importantissima questa cosa. Cioè, ha realizzato questa cosa che poi nelle regioni è stata sprecata in certe situazioni, perché le gerarchie, è un discorso di, hanno utilizzato il potere in un certo modo, e tuttora poi ci sono cose più complesse. Non è... Io credo che l'educazione deve svolgersi ogni giorno, nella vita di tutti i giorni. Per esempio, nel lavoro si passa gran parte della propria vita. E come si passa questa vita? Ubbidendo. E l'esempio del capo dello Stato dell'idraulico non è calzante, perché ciascuno non ha gerarchia superiore, cioè nel senso risponde a dei doveri, a delle responsabilità. Io parlo nel pubblico impiego, un dipendente come può esplicare la propria capacità di migliorare le cose che non vanno nel verso giusto? Questo è il discorso. Cioè, allora, io credo che l'educazione alla democrazia, alla qualità di vita, si deve svolgere ogni giorno. Quindi l'educazione non è una cosa teorica, astratta, deve essere applicata ogni giorno. Qualcuno mi dice anche con l'esempio, io, l'importante è che io dia il mio esempio, ma non basta, deve essere così diffuso, e deve, uno deve indignarsi quando non è giusto, certe cose non vanno nel modo giusto. Non basta solo io do il mio esempio e ciascuno mi segue. No, è vero che l'esempio è importante, però deve propugnare, deve diffondere il modo di essere nel modo migliore, di realizzare questo. Ecco.
Quindi servono delle regole.
Sì, però voglio dire, è importante che ciascuno abbia la possibilità di esplicare questa cosa.
Certo. Posso dire,
e soprattutto è la responsabilità.
La democrazia fa, e l'educazione fa un passo in avanti ogni volta che un individuo prende una decisione che non è secondo quanto si fa di solito, ma è innovativa. No? Cioè quando, in qualche modo riesce ad essere innovativa, rompe una tradizione e riesce a convincere gli altri, perché non è una cosa arbitraria, a convincere gli altri che innovare è meglio che continuare a fare le cose che sono fatte con la precedenza.
Sì, però c'è bisogno di riscontro anche in questo, perché se quella cosa si fa ma non ha quel sufficiente riscontro a livello...
Sì, non è che si deve improvvisare, voglio dire, però certamente non ci possono essere solo le gerarchie così. Tu stai lì, cioè, allora no, però le scelte sbagliate succedono. E allora?
Anche le innovazioni sbagliate. Ma certo.
Pensare in maniera diversa la gerarchia.
Un'ulteriore osservazione che può essere ricavata dalle osservazioni che sono state fatte. Un tema molto importante oggi è quello dell'efficienza e efficacia, perché pare che lì si stiano giocando molte aspettative. Ecco, io credo che, vorrei sapere se su questo convenite, in realtà la democrazia abbia bisogno di un'enorme pazienza. È il luogo della pazienza, cioè non è il luogo dove si vedono i risultati immediatamente. La democrazia ha bisogno di tanto tempo, perché mentre sta cercando di lavorare su una società, quella società si sta cambiando tra le mani. Il lavoro dei docenti e dei professori è un'opera difficile e infinita, perché se svolto con la strategia dall'alto, ex cattedra, ottiene efficienti risultati, ma alla breve, alla lunga, i risultati possono cambiare di segno e trasformarsi in sconfitta. questo è lo stesso problema, perché al suo interno, come si era detto all'inizio,
mi pare che fosse in quell'intervento che citava Chantal,
la minaccia della democrazia è l'esclusione della contraddizione. Qua ci sono molte cose, perché la contraddizione è il contraddittorio del confronto, del dialogo, e non c'è niente che chieda più pazienza che il contraddittorio e il dialogo, perché le cose si risolvono un attimo con le armi o con altri strumenti che sembrano di un'efficacia incredibile. Alla lunga invece la pazienza sembra essere la qualità più difficile da applicare, però sembra, secondo me, da commettere con molta prontezza ai fondamenti della democrazia.
Pensavo, se posso dire, sì, ma una parola forte. Cioè, io in sostanza cercavo di sintetizzare, cioè di vedere se è possibile, perché ho sentito parlare di democrazia, no? Alla specie di democrazia, in particolare ne ha parlato il professor Gonzis, proprio prendendo coscienza che tutti gli aspetti della democrazia che sono stati messi in evidenza in realtà presentano tante democrazie, tanti modi di democrazia. Allora, riflettendo sulle ultime cose che ha detto anche Alberto, volevo chiedervi se potrebbe essere, diciamo, possibile trovare una definizione di questo tipo, cioè che la democrazia è coscienza della complementarietà, che ha come strumenti, cioè che si realizza in sostanza attraverso il dialogo, cioè il confronto e l'educazione. La coscienza della complementarietà, quindi, che cosa comporta? Comporta in qualche modo una sintesi, potrebbe essere, anche se forse si idealizza troppo e si estrae troppo, tra appunto la libertà e l'uguaglianza. Se sono stato chiaro, oppure se è soltanto
un minuto. Trovo molto importanti queste due suggestioni, quella dell'idea della pazienza, la democrazia e la pazienza, e anche la definizione che è stata data di democrazia come un modo per non farsi le guerre. Mi fa venire in mente, sempre più Kahneman, no, che poco parla dell'economia pubblica, allora lui dice a un certo punto, un sistema che funziona, efficiente, no, da questo punto di vista, un sistema dove si riesce a mettere insieme ciò che va bene per tutti, cioè quei valori che sono condivisi da tutti, con ciò che è mutualmente accettabile. E questo è il lavoro di un sistema democratico, no? Di far convivere valori universali con valori che possono avere, sui quali ci possono essere delle preferenze diverse, eccetera. E è una buona Costituzione, una Costituzione che prevede gli strumenti dal voto ai sistemi di governance, a addirittura ai criteri per la concessione della cittadinanza, che permettono di mantenere questo compromesso. Questo è un po' il senso di quello che scrive Buchanan. Questo però mi crea ancora un altro problema, che questi ragionamenti condivisibili, accettabili, sono ragionamenti che vanno bene in una visione prospettica un po' passata, cioè quando i problemi si risolvevano all'interno di comunità nazionali abbastanza ben definite, dire tu sei cittadino, tu non sei cittadino, chi è cittadino può decidere su queste cose e troviamo un accordo, ma adesso questa è saltata, questa situazione, le migrazioni, la globalizzazione, che sono termini orrendi, ma insomma, ci capiamo cosa vuol dire, fa un po' saltare questo tipo di ragionamento. Quindi probabilmente la logica della democrazia a questo punto è anche appunto di una buona costituzione, quella della democrazia per non affrontare, e quella di sapersi rinnovare, no? Se la questione evolutiva che era stata posta prima.
Il Presidente si
grado di rapportarsi al nuovo in modo costruttivo, in modo questo è fondamentale, cioè, e questo è anche direi un po', non ho detto stamattina perché il discorso sarebbe fastidio, però perché aspetto ho dovuto saltare, ma davvero questo l'educazione in realtà a che cosa serve? Che cos'è? È la capacità di affrontare il mondo in modo efficace, in modo non distruttivo, non negativo, quindi una capacità di assorbimento e di rielaborazione, non solo di assorbimento, ma anche di rielaborazione e di iniziativa, di questi tre momenti. Allora, quando una società funziona in questo modo, cioè quando riesce ad assorbire, rielaborare e avanzare, allora vuol dire, diciamo che allora lì la democrazia funziona.
Io avrei ancora un'altra domanda che però apre da capo i giochi e i problemi. Si è accennato giustamente, più comunque di sé, ma che in fin dei conti il fondamento storico della democrazia è l'epoca ateniese, eccetera, no? O quantomeno si è fissato lì il momento in cui, di fronte a una realizzazione di democrazia, si è pensato che cos'è la democrazia, anche altri casi. Secoli precedenti dimostrano l'esistenza di strumenti o di strumenti democratici, ma mai pensati come tale. A questo punto è una democrazia con un numero di persone che partecipano ben ristretto, a rapporto diretto, per cui funziona bene il meccanismo, così si passa a democrazie più laboriose, eccetera, ma mi pare che sempre sullo sfondo si è rimasto l'idea di Stato, cioè la democrazia funziona all'interno di una struttura che è di tipo statuale. In una prospettiva come la nostra, dove vediamo grosse difficoltà a costruire una Europa, la democrazia sembra avere difficoltà ad adattarsi in modo nuovo all'Europa. Se pensiamo a una situazione di globalizzazione dove salti anche la distinzione tra strutture di tipo sovranazionali, comunque identificate in modo organizzato, la democrazia avrà forza, avrà modo, visto che al suo interno deve contemplare tutte le variabili e, per non mancare a se stessa, non dovrebbe escludere nessuno? Questa è una domanda che a volte mi pongo.
È una domanda molto, molto importante e molto stimolante, che ci porta forse, ci consente forse di entrare ancora più in profondità in quello che è la realtà della democrazia. Perché noi pensiamo, siamo portati sempre a pensare, anche se poi diciamo di no, che la democrazia, istintivamente, per un cliché diventato ormai comune, che la democrazia consiste soltanto nel momento, o che prevalentemente nel momento elettorale. Cioè io delego te e tu. Non è così. La democrazia, come si sta sviluppando adesso, è nella dimensione dell'universalità. Anche su questo non ho parlato perché non potevo, ma insomma la questione dell'universalità secondo me è fondamentale. Noi stiamo dentro l'universalità, come diceva Dino prima, dentro l'universalità, cioè non siamo passati dall'enunciazione alla vita, alla creazione dall'interno dei presupposti dell'universalità. La democrazia si svolge a tutti i livelli, in tutti i momenti, come diceva lui. Per cui capito? La grande decisione può essere soltanto, cioè è fondamentale, la decisione le grandi opzioni è fondamentale, ma poi sono io che vivo quotidianamente, siamo noi tutti che molecolarmente costruiamo la decisione, cioè creiamo, dobbiamo passare a questa visione, a una visione molecolare della democrazia, cioè una visione per cui noi concretamente facciamo essere la democrazia in ogni momento della nostra vita con le nostre relazioni reali, non con i nostri schemi, non solo e neanche prevalentemente con i nostri schemi istituzionali, no? Ecco che allora riusciamo a far debordare da queste astrazioni a cui noi siamo ancora molto legati e insomma a fare un discorso sulle relazioni interumane, perché poi è di questo che stiamo parlando, di una qualità nuova delle relazioni interumane, della nostra capacità o meno di trascendere la nostra condizione legata ad una particolarità. E a questo proposito vorrei sottoporre una questione a Mario. Il nome, perché anche questo è molto importante, in un sacco di tempo, lo dico in un attimo. Il nome non è sinonimo, non è collegato sempre alla democrazia. Ricordiamoci il God mit uns. Ricordiamoci il noi come diciamo fusione etica, fusione in un'epopea di un gruppo, no? Contro tutti. Il noi è anche in guerra, c'è il noi, altro che il cameratismo. Quindi attenzione, e non dico altro, dico soltanto che secondo me oltre a noi c'è una dimensione, c'è un altro elemento, un'altra dimensione di cui tu non hai ancora, su cui non hai riflettuto e che su cui ti inviterei a riflettere, è quella del sì, dell'impersonale, che è quella che è la dimensione della universalità ed è quella dimensione che noi stiamo, senza saperlo o anche pensando di esserci persi, siamo in quella dimensione. Ormai siamo entrati, anche questo disorientamento è la perdita del nostro noi all'interno di un sì che è più universale. Adesso,
due parole soltanto per rispondere a te. Io non ho parlato del noi, anzi ho detto che il noi non può esistere come soltanto noi. Io ho parlato dell'io. Noi che si identificano addirittura, un io noi, non con il trattino io e noi, ma io e noi sono elementi della stessa cosa, al punto che se io muoio, potrebbe essere paradossale, morite anche voi. Non morite voi come io, ma morite voi come noi. Ora, questa coincidenza dell'io-noi fa sì che l'io da solo non può esistere, l'io da solo non c'è, è un'astrazione. Il noi da solo è altrettanto un'astrazione, sono due distorsioni, perversioni. E ho citato, forse non hai ascoltato, il nazismo, il totalitarismo, il fondamentalismo, come esempio pratico e concreto di queste distorsioni dove il noi abolisce totalmente l'io. E in questo senso la persona o nel suo complesso si sente, non lo sarà mai un numero, ma si sente ed è considerata come un numero, cioè diventa massa. Ora, il pericolo non è soltanto che esista solo l'io, e quindi l'egoismo e la sopraffazione dittatoriale, ma il pericolo altrettanto grande è che il noi, e sì, ho detto per un malvagio modo di pensare, per una menzogna perfino piacevole, ecco che è il nazismo, la menzogna piacevole di sentirsi soltanto noi, ma questa è una distorsione. Il rapporto va pensato in una contiguità, ma addirittura in una unità, al punto che un termine non esiste senza l'altro. E io noi non si scrive col trattino, come è stato scritto nel titolo, ma è, secondo me, come un'unica parola.
Allora io noi, non come lo dici tu, come lo stai spiegando tu adesso.
Come hai cercato di spiegare. Questo è da pensare, però, sì. E hai ragione perché questo sì si avvicina molto però alla eliminazione della chiacchiera di cui parlai, se vuoi, è la nullità della questa unificazione è qualcosa di fondamentale, perché l'uno senza l'altro porta a due maledetti imbrogli, il nazismo e la dittatura della persona che si crede portatore della volontà del noi dimenticando l'io degli altri. Però, ripeto, hai ragione, bisogna pensare a questa universalizzazione.
Un altro problema che si potrebbe
posso dire un'altra cosa solo all'idraulico, al presidente. Per esempio, che ho fatto dicendo che l'idraulico e il presidente sono uguali, l'ho detto uguali tra virgolette, un uguale che non esclude la diversità. Quando io parlo o quando si deve parlare di uguaglianza, uguaglianza, libertà, fraternità, eccetera, quell'uguaglianza è tutta da pensare, è la cosa più difficile che si possa pensare, secondo me, nella democrazia. Perché, non perché è naturale, perché anzi è spontanea, ma perché non si capisce. È un po' come, dicevo, la famosa cosa, io, dov'è Dio? Eccolo qua, no, vai in cerca del Dio, ma che domande ti fai? Però quando tu vai seriamente a vedere l'io, il tuo io che cos'è, ti trovi di fronte a un mare di guai che, per cui addirittura, come accennavo nella filosofia contemporanea, l'io addirittura si è risposto, non esiste. Allora, all'io eccomi qua, corrisponde al pensiero che pensa invece l'io non esiste. Allora che cos'è? Secondo me è una relazione. È un io dove, però questo è da verificare.
La mia osservazione è sulle ultime cose segnalate da Alberto, da dove si sottolineava questa interpretazione di una visione democratica inserita nella dimensione della globalizzazione, tale per cui si arriva a una concezione, hai già fatto l'espressione, molecolare.
E poi molecolare vuol dire anche cosmopolitica,
c'è una coincidenza tra.
E questo è proprio l'illuminismo,
là.
Il cosmopolitismo è portato di
certo. La questione però si pone, perché abbiamo sottolineato anche noi oggi che c'è un doppio binario ineliminabile lungo il quale corre la democrazia. In questa prospettiva cosmopolita molecolare, dal punto di vista procedurale, a che democrazia si fa riferimento?
Cosa devi dire dal punto di vista procedurale?
Come la organizzi? Se io mi accontento, beato nella mia intellettualità, di essere democratico molecolarmente, come va a finire l'andamento del mondo esterno a me? Cioè, c'è un bisogno di trovare i binari per connettere insieme le molecole, qualcuno ci pensa, chi ci pensa, chi vado a votare, perché c'è una proceduralità effettivamente che è da ripensare. Sto dicendo, io ero partito da questa idea, in Grecia funzionava benissimo perché era diretta, dopo è funzionata non tanto bene perché bisogna trovare la mediazione, nella dimensione universale, e che mediazione troviamo per mettere insieme miliardi di persone?
Sì, se vuoi una mio tentativo di risposta, io gli potrei dire questo. È chiaro che non possiamo risolvere tutto nell'orizzontalità. Nell'orizzontalità, cioè nel rapporto dialogico e nella concretezza della vita e nei rapporti in cui io mi trovo. Ci vuole anche un momento verticale, un momento che io decido e delego qualcuno. È chiaro che su questo piano le soluzioni sono quelle già in cantiere, quello per esempio dell'Europa è fondamentale. Cioè, la questione dell'Europa ha un'importanza, secondo me, decisiva nella storia del mondo. Se riesce o fallisce, cambia la storia del mondo, perché è un tentativo unico nel suo genere, adesso lo sapete tutti, sorprendentemente, di aggregare sulla base della libera adesione, cioè un'aggregazione, è proprio la realizzazione di quel rapporto molecolare, quella crescita molecolare, per cui, per esempio, l'Europa è stata fatta più dalla Corte suprema, come si chiama, la Corte di Giustizia della Giustizia Europea, piuttosto che dai governi. Perché la Corte non fa altro che applicare dei principi che questi governi, forse senza sapere, senza capire quali sono le conseguenze, hanno dichiarato. Una volta che hanno dichiarato questi principi, ci sono tutta una serie di conseguenze che ci portano a dei risultati che sono imprevisti dai governi stessi, no? Che non volevano assolutamente arrivare a certi esiti, ma che invece procedono verso un'integrazione europea. Quindi le modalità sono complesse, sono orizzontali, verticali, sono bilaterali, multilaterali, tutti questi aspetti sono praticamente, contribuiscono a sviluppare quell'elemento di universalità nel quale già ci troviamo, anche se non vogliamo.
Sì, però c'è anche una diversità, però, perché io sto pensando a delle regole applicate, regole costruttive applicate in Finlandia e applicate in un paese del sud, oggettivamente devono avere una modularità diversa.
Allora,
quindi serve un'altra cosa.
Allora, il luogo, allora, è chiaro, è la globalizzazione che ha rivalutato la località. È la globalizzazione che ci ha imposto di pensare, di ripensare il luogo, qui Francesco mi può aiutare, di ripensare il luogo. Il luogo viene ripensato, riconsiderato, rivissuto in modo, e proprio in seguito alla globalizzazione si scoprono le tradizioni. No, sembra paradossale. Proprio in virtù e in seguito a questo processo di globalizzazione.
Ma l'Europa non è su questa strada.
L'Europa potrà anche avere, diciamo, dei difetti, dei limiti, no? Di astrattezza, senza che non tengano conto di proporre dei dispositivi, delle normative che non tengono conto di molte particolarità, certo, perché sempre quando abbiamo uno schema mentale operiamo una violenza in qualche modo riduttiva, no? Anche la scienza lo fa, anzi, prima di tutto la scienza.
E una parola. Un requisito, che non ho detto io, lo dicono continuamente ultimamente, onestà. L'onestà, in tutti i sensi, ma soprattutto intellettuale, nelle cose. Non, questo è un requisito, secondo me è un requisito della democrazia, l'onestà.
Sì, la si entra nel campo appunto dei valori a cui io credo, onestà, dignità, coerenza. Pensiamo per esempio a cosa significa questo processo europeo che si sta costruendo e poi come i singoli stati contribuiscono banalmente inviando persone le più inadeguate a risolvere i compiti di costruzione internazionale, no? Questa resistenza che c'è stata. Si è comprato, si è messo in moto lo strumento, però ci si chiama fuori, magari con delle ricostruzioni fotografiche mentali della propria storia, pronte a...
Ma perché le persone efficienti non vogliono mai mettersi in politica?
Le valide, virtuose,
nel senso di avere te.
C'è il problema, tante volte c'è il problema del fallimento, dell'inadeguatezza, perché si corre il rischio nel confronto di non avere il tempo materiale di vita propria per riuscire a superare. C'è chi lo fa, c'è chi riesce, chi nel suo campo molecolarmente si mette in pratica. Io non saprei fare, ma credo che la mia attività come docente sia molto pratica.
Sì, ma finché le regole sono fatte, no? E poi assistiamo al fatto, teoricamente, che un manager guadagna 10 volte più di un operaio. La sanità è un diritto acquisito per tutti, però se tu devi fare un elettrocardiogramma, abbiamo detto che la democrazia richiede pazienza, però tu stai crepando, hai bisogno di un elettrocardiogramma, quelli ti chiedono pazienza, devi aspettare 4 mesi per averlo. Io sono privilegiato e me lo pago. Mi sto domandando quello che non se lo può pagare, cioè stiamo parlando di qualche cosa su cui Francesco citava appunto tutta una serie di cose che sono state teoricamente attuate, poi all'atto pratico vediamo che ci sono delle enormi diseguaglianze. Allora io mi domando, come si fa a intervenire per curare, per modificare questo stato di cose? Attualmente noi sappiamo perfettamente che abbiamo parlato di teoria, all'atto pratico non c'è democrazia. Questo mi piacerebbe che...
Poi col federalismo sarà peggiorato perché ci saranno delle regioni e se uno si trova in un'altra regione potrà non avere più le stesse cose. Quindi invece il servizio sanitario era nato per dare a tutti uno standard di qualità.
Sì, ma il guaio è che i presupposti teorici ci stanno, ma di fatto poi vediamo che nell'applicazione pratica ci sono delle enormi diseguaglianze. Ecco, questo è il problema. No, allora non vorrei che appunto ci si trovasse un gruppo di privilegiati a parlare, a parlarci addosso, eccetera, poi di fatto
la situazione come tu interpreti i fatti che determinano la disuguaglianza. I fatti c'è che per ottenere un certo scopo praticamente occorre organizzarsi con qualcuno che dà degli ordini e altri che seguono. Ma quello che dà gli ordini non è migliore di me. Questo bisogna mettersi in testa, che la rappresentanza non scioglie il rapporto di dipendenza del rappresentante rispetto al rappresentato. Il grosso problema della democrazia del rappresentante è proprio questo, che non si riesce a capire che questo tipo di uguaglianza prescinde dalla gerarchia. La gerarchia non è niente quando viene svuotata dal suo privilegio e dal suo potere. Se io vedo il Presidente della Repubblica come un mio servitore, e così è, o meglio, il servitore di tutti noi, il potere non è privilegio, è servizio. E il potere non è supremazia di un altro, anche se di fatto la gerarchia si realizza così. Quello che fa il potente o il capo in realtà non è che debba essere considerato migliore di me il capo, semmai dovrebbe essere il contrario. Questo è difficile da pensare, ma una visione veramente egualitaria e seria, secondo me, dei rapporti umani dovrebbe togliere la mitologia del potere, la mitologia della gerarchia. Allora dipende da come il potere si pone di fronte a chi è comandato e come chi è comandato si pone di fronte al potere. Se io mi sento di dover ossequiare il potere perché il potere è migliore di me, più forte di me, eccetera, allora è chiaro che lui è disuguale e si entra nella strettoia della dittatura o dell'aristocrazia.
Ma se il potere non è gerarchia e sono le mediazioni quelle che dobbiamo pensare, cioè io penso
ma è anche il modo come dobbiamo pensare.
Una cosa di cui non abbiamo mai detto nemmeno la parola è partito, cioè la questione di quali mediazioni costruire tra la dimensione molecolare e la dimensione globale è pensare tutta una serie di mediazioni che non sono gerarchie. Cioè non c'è il capo e il sottoposto, si tratta di mediazioni e di queste mediazioni una se ne è venuta a mancare in maniera clamorosa, cioè oggi nessuno pensa più al partito come una mediazione possibile, laddove per esempio la nostra Costituzione si affidava al partito come logica naturale mediazione politica. Allora anche qui c'è una grossa... E non è gerarchia, sì. Non è gerarchia, perché possiamo pensare al partito come si costituisce dentro. No, il partito non rappresenta una gerarchia quanto una mediazione.
Ancora adesso c'è una grande mitologia del potere, dei capi, dei rappresentanti intesi come potenti. Come
allora migliori. È un modo particolare di pensare il partito e l'organizzazione di rappresentanza.
Con una visione correttamente, coscientemente democratica, il capo è il mio servitore. e il Presidente della Repubblica, l'idraulico, sono esattamente uguali. Che poi noi non riusciamo a entrare in questa logica, perché ci sembra appunto impossibile che questo avvenga. Ma se interiormente un uomo libero si pone in questo modo, è l'unico modo autenticamente serio che si possa instaurare tra due persone, né superiore né inferiore.
Il
problema è che io lo so che sono superiore, ma lui non lo sa.
Diciamo quello che noi possiamo verificare e sulla base di cui il criterio anche decidere sulla sul carattere evoluto o meno di una società. E le società più evolute sono quelle in cui il potere ha una funzione e non un carisma.
Però non dimenticate che appena scendete in America, negli Stati Uniti, la prima cosa che vi chiedono è quanto vali dal punto di vista economico. E questo è il problema. L'idraulico e il presidente non ci sembra una cosa.